la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 6 minuti, giovedì 23 aprile, un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. La nostra newsline di oggi si apre come di consueto con le previsioni del tempo. Giorgio Bartolini dall'AMA, buongiorno.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
È balzata sulla pelle di tutti l'escursione termica di questa mattina, Bartolini, e poi cosa succederà?
Sì, sono scese le minime, complice l'attenuazione del vento, sono scese un po' su tutta la regione, anche sulla costa, su valori inferiori a 10 gradi, in alcune zone anche fino a 4 gradi, come per esempio nella zona di Arezzo e della Val di Chiana. Per quanto riguarda il prosieguo della giornata di oggi, ci attendiamo cielo sereno, poco nuvoloso, torneranno a salire, così come sono scese le minime, torneranno un po' a salire le massime, si porteranno probabilmente fino a 22-23 gradi nella zona di Firenze, intorno ai 20 gradi invece sulla costa, 21-22 gradi sulle colline centro-meridionali. Per quanto riguarda la tendenza per i prossimi giorni, anche domani tempo stabile e soleggiato, temperature minime ancora piuttosto basse, su valori pressoché stazionari rispetto alla mattinata di oggi. Le massime probabilmente invece saliranno ancora, portandosi localmente anche fino a sfiorare i 25 gradi sulle zone più interne di pianura. Quindi tempo stabile e soleggiato che sembra anche proseguire nei prossimi giorni, ma per maggiori dettagli naturalmente attendiamo il collegamento di domani, ma sembra che comunque la situazione sia destinata a più che a migliorare, situazione votata all'alta pressione anche nel fine settimana.
Mi ha tolto le parole di bocca. L'appuntamento dunque per domani, anche in vista del 25 aprile, del fine settimana e la tendenza per la prossima. Grazie, buon lavoro all'AMA. Breve pausa e torniamo con voi.
Sono Otis, studente Meta. Qui la formazione è pratica e in laboratorio. Utilizziamo degli strumenti e software professionali per il settore moda. Ci formiamo in maniera diretta e concreta. Al Meta puoi vivere da subito la tua passione per questo lavoro.
ITS Meta Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Meta Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.meetacademy.it.
La scorta di Enrico, quando i supereroi lavoravano per il PC, liberamente tratta dal bestseller di Luca Telese.
Uno spettacolo che racconta attraverso la vita e la morte di Enrico Berlinguer la storia di un popolo e quella del nostro paese, dalla primavera di Praga al delitto Moro fino al terremoto in Irpinia.
La scorta di Enrico, venerdì 24 aprile alle 21 al Teatro Puccini di Firenze. Info e biglietti teatropuccini.it.
Palazzo Strozzi presenta Rotko a Firenze, un progetto unico, concepito per celebrare il legame speciale tra il maestro indiscusso dell'arte moderna americana e Firenze. In mostra oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private dai più importanti musei internazionali. Rotko a Firenze, dal 14 marzo fino al 23 agosto a Palazzo Strozzi. Info palazzostrozzi.org. Toscana Produzione Musica presenta la quinta edizione di Mixité. Leggere il presente per fare da ponte tra culture e linguaggi musicali. Da marzo a maggio, 11 appuntamenti con le eccellenze del panorama musicale al Park, Piazzale delle Cascine, Firenze.
Domenica 26 aprile alle 19, Postcards from Italy. Un viaggio nell'Italia che fu, risuonato nel presente con il duo Bottasso. Rari film muti, restaurati dal Live Film Museum di Amsterdam, prendono nuova vita grazie a suoni, voci e musiche raccolte lungo le stesse rotte dei cineasti di allora.
Controradio.
Yeah.
There's a gun in your hand. He's pointing at your head. You think you're mad.
8 e 11 minuti, iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi che trovate innanzitutto sull'home page di controradio.it e poi anche sui giornali locali. Alta velocità, i tempi si allungano, Foster pronta tra il 2029 e il 2030, l'apertura della Repubblica di Firenze, altro rinvio per la stazione Foster, anche sul Corriere, il sopralluogo nel cantiere dell'alta velocità, costi lievitati a 2,7 miliardi, Salvini, conclusione dei lavori nel 2029-2030, ma ora anche RFI accelera sul People Mover. Su questo slittamento e anche sul People Mover, a questo punto come opzione presa davvero in considerazione, sentiamo rispettivamente Salvini, il ministro, e il presidente della regione Giani, entrambi al sopralluogo fiorentino ieri dei cantieri alta velocità.
È vero che con cantieri enormi come questi aperti qua in Lombardia, in Veneto, in Campania, in Puglia, in Sicilia, ci possono essere dei ritardi sulla rete, di cui mi scuso, però è altrettanto vero che grazie a questi cantieri fra qualche anno avremo la rete più moderna, più sicura, più efficiente e più veloce di tutta Europa. Quindi l'obiettivo è fra 2029 e 2030 essere qua con una stazione che sarà un gioiello a livello internazionale.
Quindi finirà voi 28 o 29? Esatto.
29 e 30, sperando che non scoppino altre 6 guerre nel frattempo. Perché è chiaro che col costo energia, col caro materiali, col caro gasolio, col caro luce, col caro gas, qua c'è un budget da 2 miliardi e 700 milioni che spero non aumenti a dismisura. Si parlava del People Mover, devo dire che Ferrovie dello Stato e RFI hanno fatto un ottimo lavoro, quello che sicuramente sarà fatto è coinvolgere i territori.
Ma lo sappiamo che quando i cantieri di questa portata vanno avanti, qui si tratta di un cantiere solo per questo che è partito con appalto del 1 agosto del 2022 a 1 miliardo e 200 mila euro. È evidente che il tempo risente poi di quelli che possono essere inconvenienti, aumenti di prezzo, però io stamani sono soddisfatto perché sostanzialmente le talpe sono pronte per sbucare in questo grande camerone che è quello di via Circondaria. E conseguentemente i lavori sono andati avanti con celerità, questa è la grande consolazione. Se poi i treni cominceranno a arrivare dal 2028 come avevamo ipotizzato all'inizio al 2029, ce ne facciamo una ragione.
Il cilindrone davanti al Duomo, foto notizia dal Corriere, si tratta di un ripetitore in zona Viale Belfiore, lo stupore della soprintendenza, il virgolettato, è uno scherzo, tra cubi neri, bianchi e grigi sui tetti di Firenze spunta anche questo cilindrone bianco che prevedibilmente aprirà un'altra polemica sull'impatto non solo visivo sullo skyline di Firenze, in questo caso ravvicinato rispetto alla prospettiva di visione della cupola del Duomo e comunque a due passi dall'area UNESCO. Si parla di stadio, poi Franchi, arrivano i gradoni, sprint per la curva Fiesole, fotonotizia sui quotidiani locali di oggi, primi gradoni e le basi per i pali del tetto. Siamo nei tempi, ribadisce la sindaca. Intanto dall'Isolotto a Campo di Marte, associazioni e società sportive stanno presentando al comune dei project financing per investire sui piccoli stadi, campi e strutture sportive in cambio di gestioni e concessioni. Ci dice tutto Raffaele Palumbo.
Le associazioni e le società sportive di Firenze si muovono con lo strumento del project financing per investire sui piccoli stadi di quartiere e riceverne in cambio gestione e concessione. Molti i progetti già pronti, altri in via di definizione, complice anche la nuova legge nazionale che permette al Comune di Firenze di dare vita ad altre forme di partenariato pubblico-privato più leggere. L'assessorato allo sport, guidato da Letizia Perini, sta infatti studiando un nuovo regolamento per incentivare investimenti su decine di impianti esistenti, comprese alcune palestre scolastiche che di pomeriggio vengono gestite da società sportive. Nel frattempo il Comune ha dato il via libera alla conferenza dei servizi per i primi due project financing privati dedicati ad attività sportive. La prima proposta è della società Floria Gafir per l'impianto di Viale Malta, la seconda di UPD Isolotto per il restyling dei campi e delle strutture di via Pio Fedi. Interventi per svariati milioni di euro che le società metterebbero a disposizione in autonomia. In cambio il Comune assicurerebbe concessioni di lunga durata. uno scenario interessante nell'attesa del project financing più atteso, quello per lo stadio Artemio Franchi. Comune e Fiorentina ci lavorano da tempo, quest'ultima fa trapelare la possibilità di un investimento di 85 milioni di euro per finire i lavori in cambio di una concessione di 80 anni. Nel frattempo la sindaca di Firenze, Sara Funaro, annuncia che è cominciato il montaggio dei gradoni della curva Fiesole. Entro luglio il comune deve fornire alla UEFA l'architettura finanziaria completa del restyling in tempo per gli europei del 2032.
Cantieri, qui il traffico di New York, l'apertura della Nazione di Firenze, sprint lavori in Viale Gramsci, la situazione più critica, le rilevazioni del TomTom Traffic Index, tasso di congestione al 110%. Ieri la situazione sarebbe minimamente migliorata, ma tanti automobilisti restano ancora in auto. E poi la fotonotizia riguarda invece i lavori TAV nel 2030. Andiamo nelle pagine interne della Repubblica per occuparci della proposta di legge sul clima di AWS, meno 55% di emissioni entro il 2030. Ieri la presentazione di questa iniziativa legislativa che chiede un sostegno economico della regione ai comuni per la transizione ecologica, l'ha presentata proponente il consigliere regionale AWS Massimiliano Ghimenti. Sentiamolo ai microfoni di Domenico Guarino.
Clima, quindi il problema del cambiamento climatico che si sostanzia in eventi meteo sempre più estremi, sempre più frequenti, non sia più possibile governarlo come un tema emergenziale, lo è negli effetti certamente, lo vediamo, la distruzione, rischio per le persone, rischio per i territori, ma non può essere considerato un qualcosa di straordinario. Purtroppo la frequenza di questi eventi è sempre più costante, quindi serve programmazione, serve un piano organizzato di adattamento al cambiamento climatico e servono politiche di riconversione delle energie, riconversione anche di tecniche di produzione, dall'agricoltura all'edilizia, insomma a tantissimi settori. È una legge che abbraccia, dovrà avere il parere di tutte e cinque le commissioni del Consiglio regionale, questo già la dice lunga su quanto appunto funzioni da legge quadro, ma ponga anche degli obiettivi misurabili, quindi quello anche della decarbonizzazione entro il 2050 con un monitoraggio però costante nel tempo, quindi insomma una bella sfida che, lo voglio dire con estrema chiarezza, non segna in oggi il punto d'arrivo ma il punto di partenza. Oggi, dopo il deposito e la presentazione, parte un percorso di partecipazione che è aperta davvero al contributo di tutti, del Presidente, della Giunta, di tutto il Consiglio, ma anche di tutte le persone, tutte le associazioni che vorranno contribuire.
Pochissimo spazio ha trovato sulla stampa locale, invece ci sembra una notizia di particolare interesse. Dalle pagine interne del Tirreno leggiamo: nato il centro per la giustizia riparativa, ieri l'inaugurazione, è un primo centro per la Toscana destinato a servire tutto il territorio regionale. La giustizia riparativa è un paradigma innovativo in cui la vittima e l'autore del reato sono attivamente coinvolti nella risoluzione e trasformazione del conflitto, tutto questo con mediatori specializzati, un percorso fondato sul consenso delle parti e sulla mediazione imparziale. Sandra Salvato ha sentito per noi la presidente del Tribunale per i minorenni Silvia Chiarantini e Marcello Bortolato, ex presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Il processo penale minorile è sicuramente l'occasione, sicuramente per avere un impatto e un punto di riflessione per il minore, quindi un'occasione educativa più che rieducativa. E sicuramente la giustizia riparativa è qualcosa di diverso dal sistema classico minorile, cui il diritto si esprime attraverso altri strumenti che non sono soltanto quelli della sanzione, della punizione, ma attraverso la ricostruzione di relazioni sociali. Un ragazzo può effettivamente rendersi conto, perché questo è l'obiettivo, rendersi conto degli effetti negativi, le conseguenze negative della sua condotta penale, perché passa da qui la rieducazione, l'educazione del minore.
Questo è l'atto conclusivo di un percorso lungo che è iniziato quando è stata adottata questa legge nel 2022, grazie all'intuizione della ministra Cartabia. C'è stato un lungo, diciamo, iter operativo che ha portato all'istituzione concreta dei centri per la giustizia riparativa, che saranno in ogni regione italiana. La Toscana si è dotata di questo centro a Firenze, che per ora è l'unico della Toscana, ed è veramente un successo che si sia riuscito a farli in tempi ragionevoli. Ci è voluto, diciamo, un po' di lavoro, però grazie all'intervento di tante autorità, di tante istituzioni.
believe me. And if they don't believe me now, will they ever believe me? And if they don't believe me now, will they ever, ever believe me? Oh, 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 oh,
alle 8:22 minuti, come anticipato, vogliamo occuparci adesso di case di cura ed RSA Fiorentina, in particolar modo della mobilitazione e di una prima iniziativa che parte oggi per una serie di proteste che la Funzione Pubblica CGL metterà in campo davanti a case di cura RSA del territorio per denunciare la situazione di chi ci lavora. In questo caso oggi c'è un presidio dalle 12 alle 15 di lavoratori e lavoratrici davanti al centro di riabilitazione per disabili da San Luigi a Firenze Castello. Salutiamo Elena Pagni della Funzione Pubblica CGL, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, raccontiamo la mobilitazione di carattere generale rispetto a una situazione che vede in allarme non solo per la qualità del lavoro, per i diritti, ma anche per la qualità poi del servizio per l'utenza.
Sì, esatto. Quello che succede oggi davanti a Oda San Luigi in realtà si inserisce in un quadro più ampio di mancato rinnovo del contratto, perché chi lavora in cura e in assistenza nella sanità privata lavora con contratti scaduti da 8 e 14 anni. Poi questa situazione assume una declinazione particolare a seconda della struttura in cui ci si trova. In questo caso stiamo parlando di una struttura per riabilitazione di disabilità molto gravi anche, dove quindi il servizio è molto delicato e dove gli operatori lavorano con stipendi in media 300-400 euro inferiori rispetto al pubblico, benché garantiscano lo stesso tipo di servizio. Questa mancanza retributiva crea enormi problemi rispetto a reperire organico sufficiente per garantire un servizio di qualità. Chi sta nel settore o sono figure storiche, i pochi rimasti, altrimenti è soggetto a un turnover altissimo di operatori che ricambiano in continuazione, e questo ovviamente non garantisce il know-how del settore a scapito della qualità del servizio.
Ecco, questa criticità sulla carenza di organico poi si ripercuote anche sui livelli di sicurezza stessa del personale.
Assolutamente, assolutamente, personale tra l'altro non può spesso godere per esempio anche delle ferie che, come ricordiamo, dovrebbero essere godute entro massimo 18 mesi dalla loro maturazione. In alcuni casi molti di loro, quando danno le dimissioni, si ritrovano a avere dei monte ore ferie troppo alti, ferie che devono essere godute mentre i lavoratori lavorano, e perché garantiscono quel riposo psicofisico che permettono poi di lavorare anche in sicurezza.
Pagni, come se ne esce, con vertenze singole o con una mobilitazione come voi state intraprendendo sul territorio?
Con entrambi, con tutto quello che serve, perché le armi sono poche e spuntate purtroppo dalla parte dei lavoratori, però l'esigenza è impellente ed è molto grave, perché qui è a rischio un pezzo di sanità e di sanità pubblica, anche se si chiama sanità privata. Svolge esattamente il ruolo che fa il pubblico, lo svolge con minor salario, però questo sta diventando un'emergenza del servizio sanitario che viene offerto, quindi con tutto quello che è possibile per dare visibilità a quella che è una vera e propria emergenza e che viene sottovalutata in questo momento dalle strutture singole in cui ci stiamo mobilitando, perché i lavoratori sono veramente allo stremo, fino alla mobilitazione nazionale, ce n'è stata una anche venerdì scorso a Roma.
Oggi abbiamo acceso un microfono sulla struttura di riabilitazione per disabili Oda San Luigi a Firenze Castello, ma dicevamo la mobilitazione poi proseguirà.
Sì, assolutamente, perché noi chiediamo risposte alle direzioni aziendali delle strutture, in questa casa la direzione di Oda San Luigi, rispetto a delle richieste ben precise. Innanzitutto che vengono pagati tutti gli istituti contrattuali, compresa la pronta disponibilità degli operatori, che oggi per coprire i turni vengono richiamati mentre sono in riposo o nel libero, vengono richiamati in servizio in turni infiniti, e questo a costo zero. Chiediamo anche degli accordi di secondo livello che in questo momento tamponino l'emergenza retributiva e che facciano sì che il personale non continui a andare verso il pubblico, andare verso altre realtà aziendali, esautorando completamente la professionalità di questo settore.
Grazie per questa riflessione, per la cronaca anche della mobilitazione che, come dicevamo, si articola oggi nella zona di Castello, ma poi si diffonderà sul territorio per raccontare le varie realtà e soprattutto la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici. Grazie Elena Pagni per essere stata
grazie
con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Incursione in vista del GR di Popolare Network, solo per dirvi che dopo la linea tornerà nei nostri studi e su Contro Radio TV per uno speciale di avvicinamento alle amministrative, alle elezioni comunali che interesseranno anche il comune di Prato il 24 e 25 maggio con Raffaele Palumbo e Giorgio Bernardini. Ci sarà ospite in collegamento il candidato del centrodestra per Prato, Gianluca Banchelli. Tutto questo sulle nostre frequenze, rimanete con noi.
Le notizie delle 8:30.
Restano in stallo le trattative tra Stati Uniti ed Iran, nonostante dalla Casa Bianca Donald Trump abbia precisato che il cessate il fuoco non ha una scadenza. Il presidente americano ha auspicato la ripresa delle trattative per domani. Il Pakistan ha più cautamente parlato di un possibile nuovo round nei prossimi giorni. Teheran però non cambia la sua linea e per tornare a sedersi al tavolo chiede il ritiro del blocco navale ai suoi porti. Ieri i Pasdaran hanno sequestrato due navi cargo e ne hanno attaccata una terza.
Il blocco dello stretto di Hormuz grava sull'economia globale con il petrolio che anche oggi torna a salire nei mercati, ma pesa sempre di più anche nell'amministrazione degli Stati Uniti. Il Pentagono a sorpresa ha annunciato oggi il licenziamento del segretario della Marina. Le forze americane hanno anche ordinato a 31 navi dirette verso Hormuz di invertire la rotta o di rientrare in porto.
Il primo ministro libanese ha accusato Israele di crimini di guerra dopo che raid aerei israeliani hanno ucciso ieri la giornalista Amal Khalil e ferito un altro reporter. La denuncia di Beirut arriva mentre Israele e Libano si preparano a tenere oggi a Washington un secondo round di colloqui. Nonostante le continue violazioni del cessate il fuoco, la delegazione libanese al tavolo chiederà la proroga della tregua di un mese. Da Tel Aviv però fonti riservate rivelano che Israele si starebbe preparando alla prospettiva di ripresa dei combattimenti.
La destra procede a tappe forzate per convertire in legge il decreto sicurezza dopo la fiducia. Ha imposto una seduta fiume nella notte con il meccanismo della tagliola, ha fatto decadere tutti gli ordini del giorno delle opposizioni. La seduta alla Camera è terminata alle 2:30, riprenderà questa mattina, il voto definitivo è previsto domani. Subito dopo il governo dovrà presentare un altro decreto per tentare di porre rimedio alle norme più palesemente incostituzionali come preteso da Mattarella per firmare la legge. Le opposizioni hanno criticato duramente il merito del provvedimento e le forzature della maggioranza.
L'Italia resta in procedura di infrazione europea, lo hanno certificato ieri Istat ed Eurostat, confermando il rapporto deficit-PIL sopra il 3%. Una situazione che avrà pesanti ricadute economiche nella prossima legge di bilancio. Il governo non avrà margini di spesa. Meloni furiosa ha dato la colpa all'Istat e alla coda del superbonus, quindi al governo precedente. Giorgetti ha evocato la possibilità che l'Italia sfori da sola i vincoli europei. Per le opposizioni è il fallimento delle politiche economiche del governo.
Un ragazzo di 23 anni è stato ucciso la notte scorsa a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Il giovane è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. I carabinieri hanno avviato le indagini. Tutta l'area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici nel tentativo di trovare indizi utili.
In Danimarca questa mattina c'è stato un grave incidente ferroviario, due treni regionali si sono scontrati a circa 50 km a nord da Copenaghen. Secondo la polizia e i servizi di emergenza locali ci sarebbero diversi feriti, al momento però non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto e non si hanno informazioni più dettagliate sulle condizioni delle persone a bordo.
Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. In Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Tratto chiuso tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Siamo ribelli per un ideale.
25 aprile, festa della liberazione, e 1 maggio, festa del lavoro. Due giornate speciali per Controradio. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, testimonianze, storie, persone, riflessioni, fatti e proposte per ricordare quello che è stato, capire il presente, costruire quello che sarà. 25 aprile e 1 maggio, due giornate speciali su Controradio.
L'Associazione La Rossa presenta la 12ª edizione di Primo Maggio all'Ari, festa rossa dei lavoratori. Dalle 11 alle 23, un super festival nelle quattro piazze intorno al castello del Borgo di Lari. Al teatro José Martí, il dibattito si scrive sicurezza, si legge repressione, dalla guerra imperialista alla guerra ai lavoratori. Sui vari palchi, i concerti di Nothing to Lose, Mona Lisa Blackout, Chaos for Cause, Fishbones e tanti altri. E ancora spazio bambini, performance artistiche, associazioni, laboratori, mercatino e area ristoro a chilometro zero. Festa ecosostenibile ad ingresso gratuito. www.festarossalari.it.
Controradio.
ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.41, torniamo a parlare anche in video sui nostri social di amministrative, le amministrative del prossimo 24 e 25 maggio. Torniamo a parlare di Prato perché il centrodestra, vista delle comunali di Prato, candida Gianluca Banchelli, dirigente di Fratelli d'Italia alla guida della coalizione composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e UDC, classe 1976, consulente aziendale. Banchelli è stato consigliere comunale per 3 mandati, alle ultime regionale ha ottenuto 3.000 preferenze. La coalizione potrebbe presentarsi anche con una lista civica, ma questo lo capiremo subito, perché insieme a Giorgio Bernardini, il nostro ospite questa mattina, è proprio Gianluca Banchelli, il candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative di Prato. Giorgio, buongiorno a te e buongiorno naturalmente a Gianluca Banchelli, e grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie a voi.
Allora Giorgio, da dove partiamo con Banchelli?
Beh, insomma, partiamo da dove si deve ripartire, cioè da qual è la proposta del centrodestra, perché ovviamente c'è stato, insomma, tutto quello che sappiamo, Prato lo risolviamo in 10 secondi. Alle ultime elezioni il centrodestra ha perso sonoramente al primo turno, quando aveva vinto appunto nel 2024 Ilaria Buggetti, e poi sappiamo tutti cosa è successo. Ilaria Buggetti si è dimessa in seguito ad un'inchiesta e c'è stato un commissariamento. Detto questo, il centrodestra non ha saputo probabilmente riorganizzarsi velocemente, lo ha fatto a un certo punto affidandosi ad una delle personalità che in questi anni comunque l'hanno sempre accompagnata, rispetto anche al pensiero, insomma, che è anche la base valoriale del centrodestra. Gianluca Banchelli è una di queste persone, quindi io gli chiederei immediatamente qual è la controproposta rispetto appunto ai governi centrosinistra, rispetto anche a Matteo Biffoni, che la coalizione centrodestra ora vuole fare per la città.
Allora, intanto vi ringrazio, mi scuso con tutti voi perché sono in macchina, ho cercato di collegarmi al meglio possibile, ma questa è anche la, come dire, siccome mi sono imbarcato in questo viaggio, diciamo, il fatto di essere ancora a giro cercando di mediare tra l'impegno politico che mi sono preso e il lavoro, questa è la risultante. Da dove ripartiamo? Ripartiamo da un punto importante. Il centrodestra rimane unito nonostante qualcuno avesse provato o sperato che il centrodestra si dividesse, quindi c'è la formazione classica del centrodestra. Accoglieremo all'interno di Fratelli d'Italia la lista civica E Ora, che è la lista civica che si era formata per le regionali intorno ad Alessandro Tomasi, e Libertà e Democrazia, che è un altro movimento nazionale, sempre nell'ottica di aprire il più possibile anche a forze esterne. Quindi diciamo questo è la componente classica, se vogliamo mettere in termini di partiti. In termini di proposta mi sembra che sia palese, nonostante io sia un dirigente di partito, la volontà è sempre stata quella di contrapporre al professionismo della politica, che è quello che abbiamo davanti a Prato ormai da quando faccio politica all'interno di questa città. Il professionismo politico, cioè di persone che fanno politica di professione, lavora nel campo di politica, rispetto a una società civile, perché io penso e so di essere parte della società civile, che ha un'idea di città un pochino più libera, un po' più ampia, un po' più, come dire, fuori dalle logiche di partito pure. Sì, siamo arrivati con me in una sintesi anche difficile all'interno del centrodestra, non è che devo star a nascondere questa cosa, ma è stata difficile perché abbiamo cercato di spostare fuori la ricerca del candidato. C'era una forte componente, una forte diciamo la maggioranza all'interno del centrodestra che cercava un equilibrio, come fu trovato su Roberto Cenni, che fu una formula assolutamente vincente. Non ci siamo riusciti questa volta, tanto è stato dovuto forse all'intermezzo del referendum che ci ha fondamentalmente a noi partiti bloccati e fatto mettere l'attenzione sul referendum. Lì oggettivamente, e li ho anche capiti, cioè tutte le persone che abbiamo coinvolto in questa cosa, poi i tempi hanno spaventato. Me ne dispiace, perché i tempi io credo non fossero un problema. I tempi sono stati un problema per voi giornalisti, e lo capisco anche questo, però ormai ho fatto un'esperienza con l'ultima campagna elettorale dei regionali. Purtroppo le campagne elettorali si comprimono in 2 settimane, l'elettore si fa un'opinione in quelle 2 settimane.
Infatti, ma forse Banchelli, il problema non è di noi giornalisti, il problema è che le persone non hanno agio di capire chi hanno di fronte da votare, diciamo così, ecco.
Sì, ma io sapevo che questa cosa mi avrebbe irritato, però
ci ha punzecchiato,
diciamo anche da manager. Combattiamo continuamente contro la velocità del social.
Certo, okay.
Sì, piacerebbe anche a me rallentare le cose, avere lo spazio per raccontare meglio l'idea, per raccontare meglio la concretezza con le quali si fanno certe scelte. Però abbiamo a che fare comunque con tutta una generazione che invece va molto 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 più veloce di quello che noi pensiamo, e anche con un mondo molto molto più veloce. Cioè la politica è lentissima in questo, e dobbiamo riportare velocità, cioè dobbiamo accettare che siamo in un mondo più veloce.
Senta Banchelli, ma lei è appassionato a questo tema che sta venendo fuori da diverse parti, penso a diversi esponenti di diversa provenienza che stanno indagando sulla eleggibilità, candidabilità o meno di Biffoni? Questo aspetto secondo me a lei è più nel merito, lei non le interessa questa cosa?
No, ma è veramente, per me è molto fastidiosa questa cosa, perché veramente stiamo sul sensazionalismo, sulle bombe, cioè sempre la solita modalità degli ultimi anni di fare politica, cioè di rendere la politica un talk show. Io proprio, per me è insopportabile, cioè se qualcuno ha qualcosa di tecnico a cui appellarsi, ci sono tribunali, ci sono tutti i mezzi, lo faccia se c'è questa cosa qui. Io non posso pensare che ci sia qualcuno così irresponsabile da candidarsi non potendolo fare, cioè non posso pensare che la politica sia questa. Io vorrei stare sul merito, sul fatto che la città ha sicuramente bisogno di rinnovarsi, cioè indipendentemente da me, cioè la città non può far finta che non sia successo niente. Ha bisogno non solo internamente, cioè per la città stessa, ma anche per un rilancio fuori dai confini. Cioè questa miopia di vedersi solo ed unicamente intorno alle mura di Prato. Ve lo dico, cioè io sono a Milano in questo momento. Cioè Prato ha bisogno di farsi sentire anche in una città come quella di Milano, dove c'è il centro economico del paese. Se continuiamo in questa maniera non ce la facciamo, quindi non ne capisco il senso, ecco, devo dire la verità. Lo capisco soltanto in termini di talk show, che magari piace, magari passa, qualcuno prenderà un migliaio di voti in più per questa cosa, bene, poi si renderanno conto che il consiglio comunale e che amministrare una città è un'altra cosa.
È cosa ben diversa. Infatti Giorgio Banchelli dice è necessario aprire lo sguardo ora più che mai. Interessante questo passaggio. A te Giorgio.
Molto.
No, molto interessante, anche a me ha colpito molto, perché in realtà è vero che Prato ha bisogno di rinnovare questa, diciamo, anche immagine. Diciamolo chiaramente, non è una cosa che si inventa oggi. Prato, nei 10 anni fa o 15 anni fa, ancora già in un momento in cui il mondo era in crisi, ma la moda forse lo era meno, era spesso citata a Milano. Quindi non stiamo parlando di ere geologiche fa. E proprio su questo vorrei chiedere a Banchelli, visto che insomma l'hai già sollecitato su temi che riguardano lo scontro diretto e anche la comunicazione in politica e anche la disfida del tema dell'eleggibilità. Volevo chiedergli questo: come si fa? Perché lui fa anche di mestiere il consulente per le imprese, ma qual è la ricetta economica da sindaco per lui, da sindaco del centrodestra, per incentivare? Sappiamo che il sindaco non è il ministro delle finanze di una città, ci mancherebbe altro. Però, insomma, sicuramente delle azioni possono essere portate avanti. Ecco, io questo glielo chiedo perché sento che è una sua preoccupazione molto forte. Quindi vorrei chiedergli come fa a incentivare l'economia di una città e di un distretto che vive la più grande crisi forse di sempre, perché è una crisi strutturale dal punto di vista della produttività. Sappiamo che appunto la moda, il distretto della moda è in Toscana il primo, ma lo è a Prato col tessile e con l'abbigliamento. Ecco, questo glielo voglio chiedere.
Allora, sì, l'ho detto a tutti e lo ripeterò in tutta la campagna elettorale. Poi se la perdo per questo motivo, pazienza, non importa. Io mi terrò la delega allo sviluppo economico. Poi qualcuno attacca e dice il sindaco non può fare niente. No, il sindaco può fare tante cose. Io lavoro con altri comuni a giro per l'Italia, e per questi comuni noi facciamo un piano strategico di marketing, che non è fare pubblicità al comune, ok? Ma è mettere insieme tutti gli attori economici della città, tutti gli attori culturali, insieme fare un piano strategico di sviluppo, e in questo piano strategico di sviluppo individuare assolutamente temi ed azioni da mettere a terra, si dice tecnicamente, perché il problema è sempre questo. Voi avrete visto, andate indietro con la cronaca e voi troverete sindaci che fanno tavoli, sindaci con pancia a terra, sindaci che fanno incontri, sindaci che fanno assemblee, ma la questione è che nessuno mette mai a terra questa cosa, ok? Nessuno mette in un piano strutturato, anche di azioni da fare, quello che farà il mese dopo. Un piano strategico si fa in 2 mesi, non ci vuole moltissimo, basta metterlo come priorità, un piano strategico. Il piano strategico un'azienda lo fa regolarmente se vuole stare sul mercato, se vuole svilupparsi. Non lo fa se decide che si è sempre fatto in questa maniera, vediamo come va il mondo. Questo è quello che voglio fare. Io voglio fare una roba, un tavolo permanente, tanto per capirsi, perché per usare termini vecchi, ma non è questo il termine giusto, dove la priorità è quella di mettere insieme gli attori e fare del comune, ok, il volano di marketing. Perché qui abbiamo ogni società che fa il suo marketing, cioè ogni società, ogni associazione che fa il suo marketing, ogni associazione che spende soldi per il suo marketing, lo spende il comune, e lì sì, io sono disposto a metterci le finanze, lo coordina con tutti gli attori e si fa un'azione tutti insieme, che è sicuramente molto più forte che andare singolarmente. E ve lo dico con un'esperienza già fatta con altri comuni in città, in Italia. Ci sono comuni che, con cui ho fatto questa cosa, che vengono a Milano a presentare il cartellone. A Milano, capite? Fanno un'assemblea a Milano e presentano il cartellone per la città.
Senta Banchelli, volevo sollecitarla su un tema molto importante. È stato nostro ospite il capo della procura di Prato, Luca Descaroli, che ha parlato di un'emergenza criminalità anche organizzata molto forte, inedita in qualche modo. Lei commenta su questi temi?
Ok, tende a sorridere amaramente perché è inedita per Descaroli, che è arrivata adesso, cioè. Ma per buona parte di noi cittadini la vediamo, cioè non ci abbiamo a che fare perché non siamo criminali, ma la vediamo tutti i giorni, cioè se noi rimaniamo fermi in alcune zone della città non ci se ne accorge neanche, ok? Ma se ci muoviamo sul territorio, sulla periferia, che la criminalità sia ormai organizzata, quindi c'è anche sul sistema, anche su, su parte del sistema moda, ma su parte della gestione dei servizi. Cioè, lo sappiamo ormai da tempo che ci sono comunità che si muovono sul web parallelo per ottenere servizi. Cioè, questa è una roba che non esiste. Cioè, la città dà servizi e bisognerebbe accedere a servizi istituzionali, no? A servizi paralleli. Quindi c'è il fatto che finalmente siano venuti fuori, cioè ci siano delle indagini importanti su Prato. Io spero che si risolvano velocemente, perché ne abbiamo bisogno, ci stiamo impoverendo anche per questo motivo qua. Cioè, l'ombra sicuramente non ci fa crescere, abbiamo bisogno di luce.
Giorgio.
Sì, insomma, una luce che cercano in parecchi, direi. Volevo capire da Banchelli, mi è incuriosito, unendo un po' i puntini del discorso che è stato fatto sino ad ora, anche rispetto a quello che diceva sul marketing territoriale. Effettivamente ci sono degli esempi molto importanti anche a livello internazionale, anche di riqualificazione delle città. Allora, visto che abbiamo toccato anche l'aspetto della sicurezza, insomma, temi programmatici, come si sarebbe detto una volta, importanti, mi chiedevo, come, se non ha paura lui, gli vorrei chiedere di sfidare una persona come Matteo Biffoni, che notoriamente, insomma, anche alle ultime regionali, dove si sfidavano indirettamente, ha un consenso molto grande. Ma soprattutto non è una domanda per, diciamo, giocare o per metterlo in difficoltà. Mi chiedo proprio se lui ha in mente una strategia di marketing politico per aumentare, diciamo, questo scontro sino alla sua popolarità, nel senso che ovviamente Banchelli è meno popolare per i ruoli che ha avuto fino ad oggi, lavorando nel settore privato, di Matteo Biffoni. Ecco, mi chiedo come farà, se quei 15 giorni, cosa ci dobbiamo aspettare in quei 15 giorni in cui tutto si decide, in cui lui stesso detto che tutto si decide. Cioè, è molto interessante questa cosa, perché lui è consapevole, sa, ha gli strumenti, evidentemente, abbiamo visto che non pecca di sincerità. Ecco, mi chiedo che cosa succederà per farla diventare una vera gara. Detto questo, se lui non, mi sembra che sia una persona che non pecchi di sincerità e ha detto che vuole vincere.
No, io non avrei mai accettato se non pensassi che c'è uno spazio per vincere. Lo spazio c'è, e che è sicuramente il buon senso. Cioè, se io riesco a far capire a tutte le categorie e a tutte le persone, a tutti i lavoratori, ok, a tutti i cittadini di Prato, che non è una questione, cioè questo voto non è una questione di appartenenza politica, assolutamente, e nemmeno una questione di fazioni, è veramente una necessità di ricambio. Cioè, la città deve dire al mondo che ha capito che la direzione che si era preso è stata pericolosa, perché ci ha portato a un commissariamento che mai nella storia abbiamo subito. Giorgio, se ti dovessi dire la strategia, sarei un bischero, si direbbe a Prato. Ok, sicuramente abbiamo in testa un piano che può funzionare. Il piano è sempre quello comunque del buon senso. Ti do una piccola chicca. Quando mi sono candidato alle regionali, mi quotavano tutti intorno ai 1.000-1.500 preferenze. Avevo una società di comunicazione che insisteva perché io facessi campagna elettorale su social. Vai a vedere le regionali, io non ho fatto campagna elettorale sui social e ho preso 3.000 preferenze. Io credo che veramente ci sia bisogno di dare un esempio anche su questa cosa qui. Non vuol dire che non la farò, certo che la farò, sono così bistro.
Chiaramente non vuole svelare le carte, però ci può dire, se lei dovesse diventare sindaco in 30 secondi, perché siamo in chiusura, un'aggiunta, visto quello che lei diceva all'inizio, un'aggiunta di tecnici o di politici?
No, sarà equa, cioè sarà divisa. Ci sarà sicuramente una componente politica dedicata ai partiti, perché è giusto così, perché io credo nella politica credo nei partiti, pur in tutte le difficoltà in cui si trovano. E soprattutto io non la chiamerei una giunta tecnica, ok? Io la chiamerei una giunta della città, perché tutte le persone che abbiamo contattato, con cui io mi sono messo anche io personalmente al tavolo, hanno delle idee, hanno voglia veramente di dare un grande contributo, e non è possibile farne a meno, veramente non è possibile farne a meno.
Gianluca Banchelli è il candidato alle prossime elezioni amministrative a Prato del 24 e 25 maggio del centrodestra Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, UDC. Grazie davvero Banchelli per essere stato con noi, buona campagna elettorale a lei. Giorgio, grazie, yeah. Grazie al nostro Giorgio Bernardini.
Grazie. Grazie a voi, grazie a voi.
Le 9 in punto, le 9 in punto, restate con noi perché ci muoviamo ancora verso il 25 aprile. Quest'oggi torna Chiara Brilli e lo fa con Letizia Fuochi nei nostri studi. Restate con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale. Museo Novecento di Firenze presenta Baselitz Avanti, una grande mostra dedicata ad uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Per la prima volta in Italia, un progetto espositivo di ampio respiro che mette al centro l'incisione, dimensione fondamentale e spesso poco esplorata della pratica di Baselitz. Baselitz Avanti, al Museo Novecento di Firenze fino al 13 settembre. Info museonovecento.it.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia. I've been wondering lately, am I crazy to believe in ideals?
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Alle 9 passate da 8 minuti prendiamo la linea dai nostri studi, siamo nell'acquario di Controradio e come anticipato, avvicinandosi verso il 25 di aprile, abbiamo in studio come ospite oggi Letizia Fuochi, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie.
Cantautrice storica fiorentina, nota per il suo impegno nel narrare la resistenza italiana attraverso musica, teatro, ricerca storica. Raccontiamo un po' come Letizia, hai deciso o hai vissuto questa intersecazione tra musica e ricerca storica. Da cosa è partito tutto questo?
L'ho cercata fortissimamente fin dalla giovinezza, però mi sono resa conto che per arrivare a quello che adesso sto facendo serviva esperienza, e l'esperienza è nata attraverso la continua ricerca, lo studio, grazie poi anche alla collaborazione con l'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea e di tutta una serie di processi miei personali che mi hanno spinta ancora di più a non allontanarmi dall'idea originale, quella che per me la canzone doveva avere un impegno sociale, ma soprattutto avrebbe potuto essere uno strumento molto diretto per raccontare le storie della storia, e questa mi sembrava una pagina interessante da affrontare.
In questo percorso ti sei sentita e ti senti più musicista o più storica quando condividi con il pubblico la memoria?
Non posso definirmi una musicista, perché rigorosamente i miei studi non sono stati accademici nella musica, ma lo sono stati nella storia. Però posso dire che l'una ha bisogno dell'altro, perché forse un termine potrebbe essere una vera e propria cantastorie. Però lo si fa con una coscienza anche politica, dove politica non è necessariamente partitica, però prendere parte e scegliere significa poter portare con consapevolezza temi alti che possono essere anche faticosi, però probabilmente narrati mantenendo l'umanità al centro del discorso possono fare la differenza.
La differenza la stanno facendo, perché tu sei veramente ovunque nel testimoniare artisticamente e in termini di contenuti appunto storici quello che ci stavi raccontando, sia sul territorio toscano che non, per l'ottantesimo della Liberazione con Materiali Sonori La Scelta, un prodotto davvero discografico che in qualche modo anche questo, no, è un tassello di memoria.
Sì, decisamente. Penso di aver intrapreso questo percorso per arrivare a questo lavoro. Quindi più di 20 anni mi sono serviti per poter arrivare a raccogliere canzoni, ma anche facendole in una maniera molto corale, cioè anche chiedendo ad altri artisti, di cui ho avuto sempre una grandissima stima, di collaborare, di entrare a far parte del progetto, e devo dire che tutti quelli che ho chiamato mi hanno detto sì. Questo significa che un disco non lo considero solo il mio lavoro, ma un'opportunità di crescita insieme agli altri, artisticamente, storicamente. Lo volevo, devo dire, Materiali Sonori, che è un laboratorio, un'etichetta discografica indipendente, longeva, ed è anche un laboratorio culturale attenta appunto a temi sociali. Per cui per me proporre, far loro questa proposta per l'ottantesimo della Liberazione di Firenze, quindi 2024 era il 44, è stato il passaggio proprio per poter prendere e spiccare il volo su queste argomentazioni, non solo appunto a Firenze.
Sentiamo allora con la regia di Mirko Roppolo cosa sceglie Mirko per proporci appunto un assaggio della scelta di Letizia Fuochi.
Quanti mi chiamano passione, nessuno conosce il mio vero nome, quel nome svanito che avevo perduto, sul marciapiede lo avevo lasciato, insieme a mio padre trafitto, tradito quel giorno che gli avevan sparato. Ho giurato a me stessa giustizia, l'ignoranza di Stato è un retaggio fascista, la coscienza una scelta, un richiamo, tra il rumore del cuore e un silenzio forzato, ho seguito l'istinto e ho deciso di dare la vita, se dare la vita e dirsi pronta a morire.
Tutti quanti mi chiamano Passione, ha scelto la prima traccia, ma com'è nato nelle storie che tu racconti questo disco?
È nato dall'incontro sicuramente di personalità che non si possono definire personaggi, ma persone vere, che mi hanno toccata profondamente, anche perché quando studi ti accorgi di aver bisogno di studiare ancora di più. E leggendo tra l'altro un libro molto importante, che è La resistenza delle donne della Benedetta Tubagi, ho avuto lì proprio un'illuminazione e ho capito che raccontare le donne della resistenza, restituendo loro questa attitudine, questa progettualità che loro hanno sentito al di là, dopo l'8 settembre del 43, che potevano fare la differenza ed emancipare l'Italia attraverso il loro contributo ed emancipare loro stesse attraverso questa partecipazione, ho capito che poteva essere quello il nodo. Infatti la canzone fa proprio riferimento in questo caso a una partigiana che era Maria Teresa Regard della resistenza romana, e lei come altre dichiareranno che per andare a mettere una bomba, erano tutte gappiste, quindi facevano parte di nuclei precisi della resistenza, si vestivano bene e si mettevano il rossetto, perché era un modo per restituire al mittente quel pregiudizio che le donne non erano buone a niente, le donne erano invisibili e si guardavano solo le donne esteticamente perché necessarie per altri bisogni. E allora loro si mettevano il rossetto, si vestivano bene e andavano a piazzare le bombe.
Ci in qualche modo faciliti anche un'anticipazione che faremo di un 25 novembre al mese. Venerdì prossimo avremo Vania Bagni qui nei nostri studi, Ampi Firenze. Parleremo delle donne nei periodi e nelle fasi di conflitto, le donne violate, le donne resistenti, donne che però sono sempre nel mirino, in particolar modo in situazioni di conflittualità, e possono però anche essere la chiave di volta. E dunque assolutamente un filone anche di ricerca storica importante da condividere anche con le giovani generazioni, che tu stai portando avanti non solo sotto forma di musicale, diciamo, nuda e pura, ma anche nella forma della canzone spettacolo.
Sì, il teatro, diciamo, il filone è quello che si chiamava il teatro canzone, quindi raccontare e cantare. Le canzoni servono ad amplificare le emozioni che nascono. Sicuramente anche le giovani generazioni, ho il privilegio, grazie appunto anche ad Ampi, all'Istituto Storico Toscano, ma devo dire quest'anno anche all'Assessorato di Firenze, che con vari progetti, anche con le chiavi della città, sono riuscite a entrare nelle scuole, e devo dire i risultati sono straordinari, soprattutto nelle classi più piccole. Cioè è un progetto che si estende chiamiamola alla vecchia maniera, dalle elementari alle superiori. Ecco, devo dire le quinte elementari e le classi delle medie, soprattutto le prime e le seconde, sono ancora golosi di storie, quindi andare lì e raccontare con un approccio molto emozionale e diretto fa loro vedere la storia anche da un altro punto di vista. E se posso permettermi, il discorso che tu facevi poco fa sulla violazione del corpo, io una cosa che faccio sempre presente loro, che nella mentalità, cioè lo stupro di guerra è un'arma antichissima, pensiamo al ratto delle Sabine, però non era mai utilizzato come un'offesa verso la donna, ma verso l'uomo che stava dietro la donna. Quindi anche in quel caso era doppiamente terribile il concetto che la donna non serviva a niente, avresti portato vergogna alla famiglia, all'uomo di famiglia, non alla donna.
Senti un po' anche la responsabilità di un testimone, quello dei partigiani, che anagraficamente, essendo sempre meno anche nei contesti scolastici, nel confronto con i giovani, erano quelli che venivano legittimati da quello che avevano fatto all'età del pubblico, no, col quale si confrontavano. Allora i giovani di ieri parlavano ai giovani di oggi e scattava una connessione, insomma Silvano Sarti uno per tutti, ma possiamo citare Sugo, così come moltissimi altri,
come Liliana Benvenuti.
E tu adesso racconti storie, lo fai attraverso sì la storia ma anche l'arte, attraverso la musica, e attivi un canale anche emozionale che è importante.
È l'operazione che ho sempre adottato quando mi sono fatta per prima conoscere come interprete di Fabrizio De André. Non era emulare il personaggio, ma far passare agli altri le emozioni che quel personaggio mi creava. Quindi raccontare la testimonianza diventa quasi davvero una testimonianza attiva, perché io spiego come mai quelle emozioni sono state importanti per me. Questo davvero è fondamentale.
Vidi passare vicino al mio campo, ero un ragazzino, stavo lì a giocare. Erano 300, erano giovani e forti, andavano al fronte col sole negli occhi e cantavano, cantavano tutti in coro. Ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Avrei dato la vita per essere con loro.
Abbiamo ancora pochi minuti in compagnia di Letizia Fuochi, ma vogliamo con te raccontare anche i progetti che sono in corso, progetti di memoria e di territori sui loro passi. È un libro e anche un disco nato con la collaborazione di Giada
Kogoshek.
Nome difficile ma importante valorizzare tutti i contributi di questa operazione. I libri di Monpracem, in collaborazione voluto dall'Istituto Storico per la Resistenza e l'Età Contemporanea, Sette luoghi della Resistenza di Firenze, non solo.
Esattamente, devo dire che Giada Kogoshek è proprio stata l'ideatrice di queste passeggiate con l'Istituto Storico e io sono stata chiamata, insieme le abbiamo fatte, portando appunto persone curiosi sui vari itinerari di Firenze, poi è diventato anche un libro e appunto questi itinerari vengono da lei scritti e da me approfonditi. Alla fine di ogni itinerario c'è un racconto che per me è stato un po' immedesimarsi all'interno di quelle situazioni e cercare di dare vita, come si fa con il teatro, con i personaggi, di dare il loro sangue, emozioni, passioni, ed è una testimonianza che vede anche tra l'altro il contributo di Agnese Matteini nelle illustrazioni. Ci sono delle cartine all'interno, sembrano quasi disegnate dai partigiani. È un lavoro che appunto l'anno scorso è uscito ad aprile e ci sta portando a fare un po' di presentazioni. Siamo state anche al Salone del Libro di Torino, io ci ritornerò anche quest'anno proprio con uno speciale, con nuove pubblicazioni anche con libri di Monpracem. Stiamo cercando di far passare sempre di più il messaggio che la memoria è il futuro, che la responsabilità non deve essere una fatica ma un'occasione, e soprattutto capire che i tempi terribili di oggi ci impongono sempre di più una conoscenza storica. La storia non insegna, la storia va studiata, e soprattutto quando intorno a noi, non si sa se per cattiva intenzione o per ignoranza, pullulano tanti ragionamenti poco appropriati riguardo alla nostra storia, e allora credo sia veramente importante diventare testimoni, perché appunto la memoria è il futuro.
A volte, soprattutto appunto nella cronaca di questo periodo storico, ci viene detto, quando raccontiamo di aperture di sedi di realtà di destra in tessuti fortemente antifascisti, e non dategli spazio, di questo non si deve parlare. In realtà si risponde proprio con l'anticorpo dell'antifascismo, dicevamo.
Bisogna conoscerlo e capire che sembra strano, ma certi atteggiamenti dovrebbero essere anticostituzionali. Però, come dirà Vittorio fuori dal Parlamento un giorno, vedendo un deputato che era del Movimento Sociale, che ricordiamoci già nel 46 ritornerà, visto che abbiamo vinto noi, dirà: voi potete esserci, se aveste vinto voi noi non saremmo più qui. Quindi chiaramente il pluralismo delle idee è fondamentale, però bisogna stare molto attenti e saper distinguere. Credo che un po' più di polso di fronte a certe situazioni bisognerebbe avere, ed è la storia che ci dà le risposte,
che poi non è un'assunzione di responsabilità politica, è un'assunzione di responsabilità democratica. Basta la guardia
assolutamente
di tutti.
Però il mio essere è politico, diciamo, non è necessariamente partitica, però deve essere corale, collettiva, quindi sapere di che cosa parliamo.
E veniamo a fino al cuore della rivolta, perché tu il 25 aprile insomma sarai in quel di Foz di nuovo.
Il 26, perché mi aspettano altre due giornate importanti.
Allora raccontacele un po', perché attraverso di te abbiamo modo anche di segnalare degli eventi,
esatto,
importanti.
Guarda, sarò domani in Val d'Orcia, perché questi sono tutti periodi anche di eccidi importanti, e infatti mi preme dirti che domenica scorsa ero a Berceto per la celebrazione dei martiri, ho avuto la possibilità di abbracciare, di stringere una sopravvissuta, e ti garantisco che queste sono cose toccano profondamente, perché quando li guardi negli occhi è come se tu entrassi nel tempo, e io dico sempre: non so mai se chiedere scusa o dire grazie per i tempi che ci sono. Il 24 appunto domani saremo in Val d'Orcia insieme a Franco Usumano, a Vivo d'Orcia, grazie a tutte le ampi locali che ci chiamano. Il 25 saremo sui sentieri della memoria in provincia d'Arezzo, Pian di Scò, a Casa Biondo, e poi ho ricevuto questa telefonata incredibile che gli archivi della memoria, a Foz di Novo ci sarà questa grande festa, e ci sarò io insieme a Nicole Kociaching e gli Yo-Yo Mundi, e faremo questo pomeriggio. E poi devo dire un'altra cosa che mi rende veramente molto felice, proprio perché vado nella terra di Maria Teresa Regard, che il 28 martedì sarò al Teatro Basilica a Roma, sempre a parlare di donne e di resistenza, ma facendolo a modo mio, riflettendo, anche ridendo, anche portando quella leggerezza che era necessaria in certi momenti, e cercando di dare un contributo.
E allora volevamo fortissimamente avvicinarci al 25 aprile, avendo come ospite Letizia Fuochi qui con noi, alla quale auguriamo buon lavoro, buona attività di ricerca, teatro, musica e memoria, e soprattutto di condivisione con il pubblico. Un'occasione è stata anche questa, ci arrivano messaggi, ci dicono buongiorno Letizia, ieri pomeriggio hanno passato un nuovo brano a Radio 3 nella trasmissione 6 gradi.
È vero.
Mi confermi.
Sì, esatto. Sono molto contenta, perché devo dire, sì, tra l'altro un brano in collaborazione con Chiara Riondino, che mi ha dato voce, è un brano per me molto importante, anche lì ci sono tutte storie, ci sarebbe da veramente raccontare un sacco di
salutiamo cose. Anche Chiara Riondino, poi insomma magari verrete qui
volentieri,
prossimamente,
siamo
vedremo.
Un duo comico insieme.
E allora 9:26 minuti, grazie a Letizia Fuochi per essere stata con noi. Newsline termina qui, e dalla redazione l'augurio di una buona giornata.
Avanti ragazzi, la notte è già scura, partiamo per l'avventura. Bisogna levarci, gettare il torpore, armarsi, prendere il coraggio, lasciare, se si può, il cuore, abbandonare la pietà, dimenticare che al mondo esistono madri, che esiste nel giorno il sole giocondo, non pensare. pensare che alla strada deserta che aspetta e alla nostra vendetta.
Non so se è vergogna godere la notte che è sopra di noi. Marciare bisogna in silenzio, tacere bisogna, fumare è proibito. Silenzio e cammino.
Ragazzi, i passi fanno troppo rumore battendo sui sassi, o forse il palpito del cuore che non si può lasciare, questo schifoso cuore pietoso che dobbiamo portarcelo dietro anche all'inferno col suo battito ansioso e dolce. Beh, figlioli, cerchiamo di far piano, è buio, si cammina meglio prendendoci per mano.
O caro divino riposo del corpo tra il fieno, o stolto pensare a ciò che nessuno può dare, e i pini e il fruscio segreto dei passi e la vita remota di questi Appennini e i corpi giallassi e i piedi brucianti.
Coraggio ragazzi, ed avanti. Alberto, non ti par che stanotte ci sia un'aria nuova, allegra, che queste case rotte non siano una cosa tetra? Di solito mi sento schiacciato, ora sono felice, beato.
Presagio di luna sul mondo, quei grilli che cantano in tondo, contadini che ballano, famiglie che mangiano a tavola, gente che dorme nel letto. Ragazze sull'aia.
Io aspetto da voi ragazzi che facciate il vostro dovere sulla strada deserta, che come razzi saltiate dal fosso al segnale, farò la lettera C col fanale, e giù addosso a quella gente contro cui niente credo sarà crudele abbastanza, che non hanno madri, che sono esseri senz'anima, che hanno gli occhi riempiti di vuoto, che uccidere è poco, signore, che distruggere è poco, che calpestare dopo aver ucciso è anche poco. Ci hanno spezzato la patria, capite compagni? La patria. Ricordate questo e davanti. L'aria è umida, la luna non è ancora sorta, la campagna in questa tenue luce giace come morta, pure la strada è là che ci aspetta, noi e la nostra vendetta.
C'è pieno il silenzio vivente dei nostri respiri, la fronte compagni, leviamo la fronte, silenzio e davanti una stella compagni già è sorta, glaciale brillante sul nostro orizzonte.